Scuola di Famiglia 2, 16 novembre 2007, essere coppia, il mio, il tuo, il nostro stile di coppia, dottoressa Di Summa.
Allora, è stato difficile anche per me trovare questo posto, perché mi sono fatta accompagnare dal mio figlio, perché forse non ci sarei mai arrivata, specialmente di sera, perché avevo un po' paura in questa zona, poi magari è una delle più tranquille di Torino, ma comunque per la prossima volta invece so già come muovermi. Sono due incontri, quindi questo sarà seguito da un altro incontro che sarà quello un pochettino più piccante, no? Perché toccherà un pochettino più la sfera della sessualità all'interno della coppia. Lo dico così, mi viene già l'interesse per essere presenti la prossima volta, no? Però da qui dovrebbero nascere anche delle riflessioni sulle quali potrete lavorare in questo arco di tempo per arrivare poi nel secondo incontro con delle domande che vi stanno a cuore, che avete elaborato, vi siete confrontati a livello di coppia. Allora, io mi chiamo Francesca Di Summa Grandi, e lo dico perché mio marito se non dice che insomma poi uno si dimentica, no, di aver acquisito un altro cognome, pensa di andare davanti solo per sua strada, ma ci facciamo delle battute, no, in questo senso. E sono presente di quadre, però a parte questo sono una psicoterapeuta, credo di aver raggiunto un buon livello di esperienza, perché non sono giovanissima, anche se voi, qualcuno di voi dovrebbe dire, ma no, dottoressa, lei è presente, no? Poi qualcuno alla fine me lo dirà per gratificarmi, ma nel senso che comunque sono da 20 anni che lavoro nell'ambito della psicoterapia, lavoro molto anche con i tribunali, sia civile che ecclesiastico di Torino, mi occupo della nullità dei matrimoni quando il problema è essenzialmente psicologico, delle adozioni, lavoro molto con la Corte d'Appello per i casi anche di abuso, quindi un po' questa è la mia esperienza. E poi dopo, oltre a questo, a fianco a questo, sono anche una mamma di 3 figli e anche nonna. Quindi credo, no, di poter dire, ok, la teoria c'è, ma c'è anche tanta esperienza, quindi si coniugano le due cose, no? Perché più delle volte le domande che vengono poi dall'aula è, sì, ma sui libri c'è scritto questo, però poi nella pratica è molto più difficile, è vero. Quindi chi ha opera in questi campi, sia come mamma di figli adulti, di figli ancora adolescenti, e poi studia tutte le teorie sull'adolescenza, si rende conto che qualche cosa deve essere aggiustato, ma l'ha già vissuto sulla propria pelle. Questa è un po' la mia esperienza. Il tema di oggi è il tema della coppia. È fatica che siete numerosi, no? Perché in genere negli incontri che vengono organizzati si parla sempre di figli, è vero? Quindi anche molte coppie che arrivano in studio arrivano soprattutto per parlare dei figli, come se la coppia non avesse mai problemi o non ha problemi. Il problema è che al giorno d'oggi ci sentiamo un po' bombardati, no? Le due agenzie più grosse a livello educativo, la scuola e la famiglia, poi c'è anche la parrocchia, ecco, ma le due agenzie più grosse sono la scuola e la famiglia, sono un po' bombardate, no? Di stimoli per riflettere sulla crisi del valore, dei valori di giorni d'oggi. Siamo tutti un po' molto preoccupati, credo, del futuro dei nostri figli, di cosa ci si aspetta un domani, no? Per quanto riguarda, non solo per quanto riguarda il lavoro, ma proprio per quanto riguarda la vita sociale dei nostri figli. I professori rimandano, no, tutto questo discorso alla famiglia, la famiglia rimanda il discorso ai professori, però io credo che al di là dei professori, insomma, a chi dovrebbe stare più a cuore il futuro dei ragazzi sono soprattutto i genitori, che poi molto spesso i genitori sono anche professori. Però credo che prima di tutto, cioè se io e i miei figli hanno dei problemi, tocca prima a me, perché sono la madre, toccherà anche i professori, ma chi deve poi prendersi cura, affrontare i problemi, poi sono essenzialmente i genitori. Allora, proprio per questo motivo arrivano in studio, e oggi si vengono chiamati gli psicoterapeuti della crisi, perché siamo in un'epoca di crisi. La differenza rispetto a qualche anno fa è che qualche anno fa la crisi era un momento sporadico, no? Era un episodio all'interno di un contesto, di un percorso che poteva essere definito normale. Adesso in realtà non è più così, perché siamo sempre in crisi. Risolto una crisi, ce n'è sempre un'altra, quindi perché è un momento particolarmente difficile. Quando arrivano i genitori nel mio studio a portarmi il problema dei figli, più delle volte io li fermo e dico, ma prima di affrontare il problema dei ragazzi, vediamo un po' come funziona la coppia. Molti genitori pensano che i problemi dei figli non siano strettamente legati al problema della coppia, perché quando si diventa genitori ci si dimentica di essere coppia coniugale e prevale essenzialmente il discorso di coppia genitoriale. Pensate un po' alla vostra storia, non dico ai più giovani, perché credo che per loro questo non valga, ma per le persone che sono un pochettino più avanti negli anni, cioè il problema dei figli è talmente totalizzante che questa coppia si dimentica di essere coppia di sposi, no? Coppia coniugale, non la vive più questa sfera per essere concentrati essenzialmente come genitori. In realtà, molto spesso, questo è un errore, anzi direi quasi sempre, perché dobbiamo proprio ricordarci che siamo prima coppia. Ed è molto importante questo aspetto, perché se lo diamo per scontato che non esistono problemi, in realtà facciamo sempre più problemi, no? Creiamo sempre più problemi. Ora, essere coppia è difficile. Una vita di coppia credo che sia abbastanza complessa, difficile da portare avanti. Si dà per scontato che una volta che uno si sposa le cose funzionano. In realtà non è assolutamente così. Non è che non sia possibile una vita di coppia armoniosa, è complesso. Allora, se noi ci rendiamo conto che ci sono delle problematiche a far sì che una coppia funzioni, forse ci predisponiamo ad affrontarle. Se voi prendete un po', non so, possiamo tornare indietro nel tempo, no? Prendiamo ad esempio alcuni miti, la mitologia. La mitologia greca, no? Ci presenta come la coppia per eccellenza Zeus ed Era. No? Chi di voi ha letto qualcosa? Zeus ed Era erano una coppia litigiosissima, litigavano in continuazione. Giove, come tutti ricorderete, era uno che tradiva in continuazione la moglie era gelosissima, faceva delle scenate, ma anche lei lo tradiva. Però, nonostante tutte queste difficoltà, sono ritenute dalla mitologia greca la coppia per eccellenza e una coppia comunque che non si è mai separata, che ha affrontato le difficoltà ma è stata sempre insieme. Quindi questo vuol dire che è difficile essere coppia, ma si può essere coppia. La mitologia ci dà anche un esempio bellissimo, chi di voi ha letto un mito, no? Di Zeus ed Hermes che vagano per le città, non riescono a trovare ospitalità. Alla fine trovano ospitalità presso una coppia un po' anziana, povera, che non li riconoscono come divinità, li accolgono con generosità, mettono a disposizione la loro casa, poi Zeus, quando rivela chi è, chiede, non so che cosa desiderano per ringraziarli, e loro chiedono una cosa semplice, no? Chiedono di poter continuare di vivere sempre insieme, e Zeus li accontenta e trasforma la loro casa in un tempio. Ora io vi riporto questo mito perché vorrei che facessimo poi una riflessione di casa dove la coppia abita come tempio, cioè con tutto il discorso di sacralità della casa che accoglie una coppia. La trasforma in un tempio e loro due quando muoiono, sono prima sacerdoti in questo tempio e quando muoiono vengono trasformati in due alberi che vivono ancora insieme per sempre, anche dopo la morte. Per dire, anche la mitologia ci dice, è vero, è difficile essere coppia, ma si può essere coppia armoniosa. Ci sono altre immagini di coppie felici. Beh, noi che siamo in un contesto religioso abbiamo l'immagine della Sacra Famiglia come possibilità di una coppia che può essere, che può aver senso, che può dare senso alla vita. Questi sono quello che ci dice la mitologia, no? Quindi è difficile essere coppia, ma si può essere coppia. Ma proviamo un po' a capire, no? Che cos'è che rende difficile l'essere coppia? Beh, intanto proviamo a pensare, quando due persone si sposano, sicuramente arrivano con due storie di vita diverse. ognuno di noi forma il proprio stile di vita all'interno di un contesto familiare e di un ambiente psicologico diverso uno dall'altro. Si dice che, insomma, ognuno di noi è unico e irripetibile, perché ognuno di noi ha avuto dei genitori diversi e anche tra fratelli che hanno gli stessi genitori lo stile di vita comunque può essere diverso. Se volete poi ne parleremo, credo che sia abbastanza comprensibile, no? Perché i genitori non sono mai uguali, identici con gli stessi figli, nascono in momenti diversi, i genitori hanno avuto alle spalle esperienze diverse, sono maturati oppure sono subentrate per esperienze drammatiche. Sta di fatto che la relazione con i figli da parte dei genitori è diversa, pur volendo bene a tutti i figli allo stesso modo. Quindi ognuno di noi ha uno stile di vita diversa. Ma cosa vuol dire uno stile di vita diversa? Vi ricordo che lo stile di vita di ognuno di noi si forma, secondo la psicologia, da 0 a 6-7 anni. Pensate ai vostri bambini, o quelli che sono già grandi, quelli sono gli anni centrali per l'organizzazione dello stile di vita di ognuno di noi, no? Quindi ognuno di noi, pensate, è vissuto in una famiglia, ha avuto dei genitori diversi, ha uno stile di vita, cioè un modo di leggere la vita strettamente legato alla propria storia, che si incontra con un'altra persona che ha uno stile di vita diverso, per forza, perché è vissuto in un'altra famiglia. Allora il problema è come armonizzare questi due diversi stili di vita. Si dice che il fidanzamento, io credo che sia così, dovrebbe essere un periodo di conoscenza per arrivare poi al matrimonio conoscendosi. In realtà il più delle volte il fidanzamento non è così, non ci si conosce abbastanza e quando poi si prova a vivere insieme, allora emergono le prime difficoltà che a volte si superano, a volte non si superano. Però il fidanzamento dovrebbe permetterci la conoscenza, cioè qual è il tuo stile di vita, qual è il mio, quali sono i valori della persona che intendo sposare, quali sono i miei. Com'è possibile mettere insieme queste due visioni e avere una progettualità comune? Pensate che non è una cosa così facile, non so se ci avete mai pensato a questo aspetto, però è possibile farlo se soprattutto durante il periodo del fidanzamento esiste un buon dialogo, che è una premessa per continuare il dialogo anche dopo il matrimonio. Mi viene in mente proprio il caso, no, di una, di un mio paziente che sta per sposarsi. Beh, io mi auguro che il matrimonio ritardi ancora un poco, perché portandola a riflettere sullo stile di vita della compagna, ci sono delle cose che lo fanno soffrire, però non vuole riconoscere che lo fanno soffrire. Tipo, non lo so, è una donna già matura, l'ha conosciuta che aveva 39 anni, lui ne ha 40, sono fidanzati da 2 anni, però lei non si decide mai a sposarsi, ha sempre qualcosa da ancora organizzare all'interno della casa. Lui desidera un figlio, lei non vuole un figlio, però mi dice chissà, forse cambierà idea una volta che siamo sposati. Quello lo si porta a riflettere, sì, però la donna ha anche un orologio biologico. Dico, tu puoi aspettare ancora, ma probabilmente la signora, è vero che adesso si fanno i figli anche a 45 anni, però di tempo tanto non ne ha. Ma prova un po' a riflettere sul perché di questo ritardo, no? Cioè, molte donne arrivate a 39 anni, se hanno l'idea di una famiglia, fanno in fretta, non sono veloci ad organizzare il matrimonio. E poi ci sono altre cose, no? Dice, ma mi dà fastidio perché quando io vado a trovare i miei, lei non vuole mai venire, no? Non so perché, poi dopo razionalizza, forse perché non è che ce l'abbia con i miei, non è che non l'abbia accolti, ma perché forse lei è una più fredda, una che ci tiene meno a queste cose. E con lui dice, vabbè, ma tu domani come vivrai queste cose? Pensi che non peseranno su di te e anche sulla relazione con questa signora? Cioè, prova un po' a vedere, dicono, se è possibile, no, trovare anche della sintonia anche in un progetto di vita. Però vedete come due stili completamente diversi stanno per sposarsi, ma proviamo a pensare che cosa può essere quel matrimonio se non si mette in moto un processo proprio di cambiamento o da uno o dall'altro, o sicuramente sarebbe molto meglio da parte di questi due soggetti. Allora, abbiamo stili diversi, il problema è conoscere gli stili per poi cercare di armonizzarli. Questo è sicuramente un aspetto. Ci sono degli altri autori, e non so di stampo junghiano, quindi vabbè, non è importante per voi sapere questo aspetto, che dicono che è proprio difficile mettere insieme un uomo e una donna, perché ci sono degli archetipi, cioè delle immagini interne diverse in ognuno di noi. Ora, l'archetipo della donna, cioè l'archetipo è l'immagine, no? Quindi della donna, è cambiato in questi ultimi, in quest'ultimo periodo. L'archetipo della donna madre non c'è più come c'era una volta, sia perché la donna madre ha trovato il modo di dedicare meno tempo ai bambini, ma non perché non lo voglia, ma perché ci sono presenti in casa tutti gli elettrodomestici, ci sono i nidi, ci sono una serie di risorse che fa sì che la donna non sia più soltanto proiettata su che cosa? Sui figli e sulla casa, ma sia proiettata anche fuori. Quindi vengono fuori dei vecchi archetipi che possono essere la donna guerriera, la donna amazzone. Quindi la donna è alla ricerca di un qualcosa di diverso. Ma questo che cosa crea? Crea degli scompensi anche all'interno di una dinamica di coppia, no? Vi porto un altro caso di un'altra coppia che io ho seguito proprio a livello testale, che si è separata, perché quando si sono sposati, dopo un periodo breve di fidanzamento, l'immagine interna che l'uomo, il marito aveva di quella che doveva essere la donna moglie non corrispondeva poi a quello che era realmente la moglie, e la moglie stessa, l'immagine interna che aveva dell'uomo marito, non corrispondeva assolutamente all'uomo che aveva sposato. Allora, questa donna, quest'uomo aveva dentro l'immagine di una donna moglie molto morbida, molto accogliente, con una sessualità anche abbastanza vivace, no? Quindi fosse in grado, non so, di esprimere delle fantasie sessuali, ecco, aveva un'immagine di questo genere. E in realtà ha sposato una donna per niente morbida, né nel comportamento e neanche fisicamente, lontana proprio da quella che è la sua immagine interna, con una donna che appena nata la figlia si è dedicata essenzialmente sulla figlia, facendo la madre e dimenticandosi assolutamente che era anche moglie. La moglie d'altronde aveva dentro un'immagine di uomo abbastanza, mi poi riconosce, soldatino, uno che lavora, arriva a casa, ma è proiettato molto sul lavoro, uno molto rigido, schematico, no? E il marito era completamente diverso. Quindi ed è chiaro che questa coppia, è chiaro, no? Non è chiaro, se avessero forse lavorato un pochettino su se stessi, forse avrebbero trovato un modo di armonizzarsi, ma che è arrivata poi alla separazione. Io credo che anche voi, no? Avete dentro un'immagine all'interno di una coppia, ce l'avete mai pensato, no? Qual è l'immagine che vi portate dentro rispetto a quello che può essere, no? Desiderio di un marito, no? Un'immagine che sicuramente si è creata anche all'interno della propria famiglia, con i propri modelli, no? Poi è strano che uno dice tante volte non vorrei mai sposare uno come mio padre, e la femmina va a sposare proprio uno come il padre, no? Qui ci sarebbe tanto da dire. Oppure le ragazze, oppure i maschi, mai una come mia madre, ma guarda caso tra tante donne vanno a scegliere qualcuna che in qualche modo assomiglia alla madre, no? Questo a livello psicologico avviene molto frequentemente. Ecco, però allora un'altra difficoltà è proprio questa di armonizzare le immagini interne che noi abbiamo e che influiscono tantissimo sulla dinamica di coppia. Ecco perché diceva questo autore junghiano, che è difficilissimo mettere insieme un uomo e una donna, proprio perché hanno delle immagini interne diverse, dei bisogni diversi e anche delle modalità di espressione completamente diverse. Però voi mi dite, ma allora che cosa si fa?
è proprio impossibile, no, trovare un'armonizzazione e diventare una coppia. Non è che difficile. Allora, intanto, questo autore indiano dice che una cosa che è indispensabile per essere coppia è entrare nell'ottica del sacrificio. Ora, la parola sacrificio io credo che abbia già irritato molto di molti dei presenti, perché ha un alone essenzialmente negativo, nessuno di noi vuole fare più sacrifici, basta con questi sacrifici. In realtà la parola sacrificio viene usata in senso positivo per raggiungere quella che viene definita la salvezza dell'anima, ma non con un significato religioso, ma con un significato di benessere psicologico. La parola sacrificio vuol dire la disponibilità a sacrificare alcune nostre parti psicologiche in favore, a vantaggio, no, del partner che abbiamo accanto a noi. La parte di noi che in realtà deve essere sacrificata, se voi ci riflettete, è la parte poi più nevrotica, più malata. Cioè quella parte di noi che, se anche lasciassimo il nostro compagno per sceglierne un altro, se quella parte lì non viene elaborata, superata, renderebbe impossibile anche un'altra unione, un'altra relazione di coppia. Non so, per intenderci, magari gli aspetti nostri più narcisistici, quelle parti che non ci permettono di accogliere l'altro o di essere al servizio dell'altro. Io credo che ognuno di noi riconosca di avere delle parti disarmoniche. Io non sto pensando a delle patologie gravi, no? Ma sto pensando proprio a degli aspetti del nostro carattere che rendono difficile un'unione di coppia. Non so, l'eccessiva ossessività per la pulizia della casa, il fatto che vogliamo sempre avere ragione, il fatto che non riusciamo mai, non so, a gratificare il nostro compagno perché noi dobbiamo essere sempre più bravi, non so, il fatto di non essere generosi con i parenti del mio compagno, del mio compagno, cioè quegli aspetti di noi che comunque sono nevrotici, non sono sani. Io credo che sia abbastanza chiaro per voi cosa vuol dire aspetti nevrotici, no? L'aspetto nevrotico è quell'aspetto che ci porta a mettere in atto un comportamento che apparentemente ci porta del benessere, in realtà ci danneggia, no? E noi abbiamo tanti comportamenti nevrotici, no? Non so, facciamo un esempio molto chiaro. Due si separano, hanno un figlio, litigano in continuazione per questo figlio, ma non perché vogliono bene al figlio, no? Perché devono soprattutto farsi la guerra tra di loro. Allora, no, il bambino non te lo do questa sera, perché per tanti motivi. Cioè, per danneggiare il marito, per avere una rivalsa sul marito, finiscono per danneggiare il figlio, e danneggiando il figlio danneggiano anche se stessi. Questo è un comportamento nevrotico, cioè vi porta immediatamente un benessere del tipo: ah, gli ho fatto un dispetto, gliel'ho fatta pagare, no? Finalmente. Però in realtà poi ho danneggiato soltanto me stesso, perché ogni mamma, una mamma sana, vuole bene a suo figlio, e sicuramente se distrugge la figura del padre, non permette al bambino di stare anche col padre, non può crescere sano, per quanto anche già la separazione abbia inciso come vissuto negativo anche su una crescita sana psicologica del figlio. Questo è un comportamento nevrotico, no? Poi ce ne sono tantissimi altri. Ecco, allora, se noi riusciamo a metterci in quest'ottica di sacrificio, cioè cercare proprio di sacrificare, cioè mettere da parte questi nostri aspetti, per puntare invece su un qualcosa che mi permette di raggiungere un'armonia, mi sacrifico ma avrò, sicuramente mi metto in un'ottica di un funzionamento della coppia. Ecco, perché guardate che sono proprio gli aspetti nevrotici, quelli dell'obiettivo personale, che impediscono di raggiungere quello che dovrebbe essere un obiettivo comune. Quindi, però, questo è quello che è particolare al giorno d'oggi, che è una società caratterizzata dal narcisismo. Pensate che qualche anno fa la patologia più grave, non solo ai tempi di Freud, ma era, non so, l'isteria, poi ci possono essere le depressioni, però, vabbè, a parte che anche nel narcisismo, nella depressione può essere anche l'aspetto narcisistico, ma oggi la patologia più grande degli adolescenti, sto parlando di adolescenti, sono proprio le organizzazioni narcisistiche di personalità. È la patologia più frequente, ma anche la patologia più grave. Ma non si muore di questa patologia, non stiamo parlando di anoressia, ma stiamo parlando di soggetti che non sono capaci di amare, non sono capaci di porsi nell'ottica del sacrificio, di soggetti che alla minima difficoltà mollano tutto e vanno a cercarsi qualcos'altro. Ma la cosa più grave è che non sanno amare e quindi non sanno costruire relazioni affettive e non sanno quindi anche tenere in piedi una coppia. D'altronde, se voi vedete, sicuramente l'avete letto, il numero delle separazioni quanto sono aumentate, e soprattutto tra i giovani, io che lavoro con la Sacra Rota, è incredibile, matrimoni dopo 6 mesi, 1 anno chiedono già la separazione, la nullità, quindi di ragazzi molto molto giovani. Ma quando io li ritrovo poi nel mio lavoro, quindi faccio un'indagine psicologica su di loro, molto spesso trovo proprio queste organizzazioni narcisistiche di personalità, che sono anche le più difficili da trattare a livello psicologico, psicoterapico, perché sono soggetti che non si legano affettivamente a nessuno. E quindi anche una psicoterapia che poggia sulla relazione non è possibile, perché non entrano in relazione. Questa è l'organizzazione, non sto parlando di note narcisistiche o aspetti narcisistici, quelli ce l'abbiamo un pochettino tutti, no? Ma proprio l'organizzazione narcisistica di personalità. Questo è un aspetto molto molto frequente tra i giorni d'oggi, oltre all'anoressia, alla bulimia, tutti questi, o la depressione, e questi casi stanno sempre più aumentando. Quindi l'ottica del sacrificio diventa possibile quando siamo nel campo della nevrosi, non nel campo della patologia grave, perché dove c'è una patologia grave l'ottica del sacrificio non esiste proprio, quindi non ci si riesce, però in un'ottica nevrotica sì, quindi il sacrificio. Un altro, quindi, essere nell'ottica del sacrificio. Il professor Grandi invece dell'ottica del sacrificio parla dell'ottica del servizio. Si dice che il ruolo di marito e il ruolo di moglie è un ruolo al servizio, ma anche questa parola ha un alone semantico negativo, perché essere al servizio sembra quasi voler dire sono servo di, io non sono la serva di mio marito, no? Wow, se non mi dicesse una cosa del genere, e tantomeno mio marito è il mio servo, non se ne parla proprio, non ci sta proprio. Che cosa vuol dire allora l'ottica del servizio? A parte che in un mondo religioso come questo, con degli aspetti religiosi, possiamo pensare alla Madonna, che era nell'ottica del servizio, sicuramente non era la serva di nessuno, no? Essere nell'ottica del servizio vuol dire avere la capacità di cogliere i bisogni sani del compagno o della compagna di vita e metterli al primo posto rispetto ai nostri bisogni. Non solo il ruolo di marito e di moglie, ma anche il ruolo di madre e di padre sono dei ruoli al servizio. Io ho parlato di bisogni sani, non di bisogni nevrotici. Cogliere i bisogni nevrotici non è assolutamente formativo. Pensate ai vostri figli, se avete dei figli, cogliere il bisogno nevrotico del figlio vorrebbe dire viziarlo. Allora, il bambino vuole stare a letto fino alle 11 di sera, allora io accolgo il suo bisogno e lo lascio in piedi fino alle 11, no, questo è negativo. Il bisogno sano del figlio, il bimbo è che vada a letto secondo l'età, alle 9:30, alle 10, non deve andare a letto a quell'ora perché ha bisogno di dormire. L'altro invece lasciarlo in piedi è un bisogno nevrotico. Rispetto all'essere marito, all'essere moglie, che cosa vuol dire? Avere la capacità di mettersi nei panni dell'uomo e della donna che abbiamo sposato. Ma quali sono i bisogni del nostro compagno, della nostra compagna o della compagna di vita? Ma avete mai provato, anche per gioco, a prendere due fogli, non metterli lì, ma anche giocare, no? E provare a dire, io scrivo su questo foglio, secondo me, quali sono i tuoi bisogni. Tu scrivi quali sono i miei bisogni, sto parlando di bisogni affettivi, psicologici, non solo di bisogni materiali, che vuol dire conoscere l'altro, conoscere la persona che abbiamo accanto. Quando gli psicologi parlano di empatia, no? Questo termine che ormai è stato tanto usato, abusato, che poi vuol dire essenzialmente la capacità di mettersi nei panni dell'altro per capire come pensa l'altro, per capire perché pensa così, che cosa c'è alla base di quel suo pensiero, ma chi è questa persona che abbiamo accanto, qual è la sua storia, quali sono le sue sofferenze, che cosa sta cercando. Allora, di stare in quest'ottica qui, io capisco di che cosa hai bisogno. Hai bisogno di essere accolto, hai bisogno di tenerezza, hai bisogno che io ti rimandi che ti stimo, che ti apprezzo, hai bisogno, non lo so, anche in alcuni momenti di essere al centro dell'attenzione. Di cosa hai bisogno? Allora io mi metto nell'ottica di dire, va bene, se tu hai bisogno di essere accolto quando arrivi a casa, parlo di mio marito, no? Mi metto e so che sei stanco, magari posso essere stanca anch'io, avrei delle cose da fare, tipo non so, stirare o mettere a posto delle cose, lascio da parte queste cose e mi dedico all'accoglienza. Qui parlo soprattutto alle donne presenti, perché l'accoglienza è una caratteristica essenzialmente femminile, è anche dell'uomo, ma fa parte dell'essere donna la capacità di accogliere. Questo, se volete, non è soltanto un discorso psicologico, no? Ha radici proprio per quanto riguarda anche l'aspetto fisico della donna. Cioè, la donna è fatta fisicamente per contenere, è fatta per accogliere, è fatta per nutrire. Non a caso la donna porta dentro di sé un bambino per 9 mesi, ha lo spazio per contenerlo, per tenerlo dentro, per amarlo, per nutrirlo. Guardate che il nutrimento non è soltanto il cibo, il nutrimento è l'affetto. Questo non vuol dire che l'uomo non debba avere delle capacità d'accoglienza, però nell'archetipo maschile della donna, l'archetipo della donna che l'uomo ha, è un archetipo di accoglienza. È vero che all'uomo poi piace, interessa la donna manager, la donna amazzone, la donna guerriera, la donna che fa carriera, la donna che si presenta nelle pubblicità con i tacchi così a spillo, no? Che sembrano delle armi micidiali, però quelle interessano fuori dalla famiglia. All'interno della famiglia l'uomo cerca l'accoglienza, l'accudimento. Quindi se io capisco che mio marito ha bisogno di essere accolto, forse più di qualche altro uomo, ma perché la sua storia è una storia particolare che io conosco, so come è stata sua madre, so come è stato suo padre, forse questi aspetti più affettivi, più di tenerezza sono mancati. Beh, io comincio a mettermi al primo posto. E allora metto al secondo posto delle cose che a me in quel momento premerebbe di fare, no? Quelle donne, cioè io guardo anche me stessa, non è che parlo solo per voi, io la sera ho una marea di cose da fare, no? Magari posso dire ciao, però mi viene in mente che devo, non lo so, andare a scaricare la lavatrice, perché se non la scarico la sera, la mattina dopo non si sono asciugate. Ecco, però credo che ognuno di noi, poi essere adulti vuol dire anche questo, deve cercare di capire quali sono le cose importanti e quali sono le cose urgenti. Noi dobbiamo farci guidare nei momenti particolari dal cercare di capire l'importante e metterlo al primo posto. Nell'esempio che vi facevo prima, la cosa importante che deve essere fatta in quel momento lì, che non può essere delegata ad altri, è accogliere il compagno che arriva. La cosa urgente è scaricare la lavatrice, ma la cosa urgente può essere delegata anche ad altri, se altri mi possono dare la mano, che può essere se c'è un figlio in casa, oppure magari in un secondo momento lo faccio io, ma la cosa importante la possiamo fare solo noi e non può essere delegata e ha senso solo se fatta in quel momento lì. Devo dire, se mio marito quando arriva al tanto incidente di essere accolto, e io dico, no, prima vado a scaricare la lavatrice, poi quando ho scaricato la lavatrice vado e lo abbraccio. Cambia, e già cambia il sapore della cosa, perché il marito che arriva non si sente al primo posto rispetto alla lavatrice. È un esempio banale, no? Oppure arriva il marito, la moglie sta telefonando alla mamma o all'amica e parla, e l'altro dice sì, arrivo, e l'altro che arriva, posa la borsa, è stanco, no? E noi continuiamo a parlare, poi dopo chiede il telefono, dice arrivo, adesso sono tutta per te. Ed è, però sono cambiate delle cose, no? È come nel ruolo di madre, arrivate a casa, vedete un bimbo che è un po' triste, così, allora dite, va bene, adesso prima mi vado a rifare il letto, poi vado a parlargli. Non è la stessa cosa, perché forse al primo posto metto, ho visto il bambino in crisi, poso tutto, mi siedo vicino a lui, perché quella diventa una cosa importante, devo farla in quel momento lì, perché sennò il messaggio che ti mando è: ci sono cose più importanti di te, cioè di fare il letto, perché in realtà se il bambino lo vedo e mi sembra che il bambino è sempre allegro e lo vedo triste, ma dico che qui è successo qualcosa, allora mollo tutto, mi siedo e ti parlo, cerco di capire che cosa è successo. Questa è l'ottica del servizio. E guardate, se io mi pongo nell'ottica del servizio rispetto a mio marito e mio marito si pone nella stessa ottica rispetto a me, è chiaro che poi alla fine entrambi siamo gratificati, perché entrambi abbiamo fatto sì che i bisogni, no, più profondi, più affettivi, sono stati gratificati e sono stati accolti. Questa è l'ottica del servizio, che è difficile per tanti motivi, difficile perché siamo stanchi quando la sera veniamo a casa, difficile perché abbiamo un sacco di nostri problemi sul lavoro, perché ci sono mille cose da fare. Io me ne rendo conto che è difficile, però se noi non ci sforziamo di essere in quest'ottica, è difficile far funzionare una coppia. Allora, abbiamo parlato dell'ottica del sacrificio, abbiamo parlato dell'ottica del servizio. C'è ancora un altro aspetto che possiamo sottolineare insieme, che è l'aspetto, sono sempre molto legati, no? Che la vita di coppia è un buon combattimento, non è una guerra, è un combattimento, ma un combattimento verso chi? Non verso il compagno, ma verso noi stessi, che è sempre in quell'ottica del cercare di modificare quegli aspetti di me che non funzionano, che mi danno malessere a me, danno malessere al mio compagno. Questa è una frase di San Paolo, quindi del buon combattimento. Non so, i cattolici, i cristiani, non so quando pregano, cosa pregano, non so, a volte dicono, ma signore, fai in modo che io, non so, sia una mamma più amorevole, che sia una moglie più brava, darmi la possibilità, non so, di essere più altruista, no, quindi un aiuto per modificare alcune nostre caratteristiche. E ogni mattina è un ripetersi questo impegno, questo desiderio di modificare, no, quelle parti di noi che se non le teniamo sotto controllo, nel senso di gestircele, hanno il sopravvento su quelle altre parti che magari sono le parti più sane. Questa è l'ottica del buon combattimento. Ma tutto questo che vi sembra difficile, che vi sembra pesante, no, in realtà è l'unica possibilità per stare bene. Cioè, quando noi poi siamo in quest'ottica, riusciamo veramente a dar senso alla coppia, perché la vita di coppia è una vita che richiede una costante manutenzione. Infatti, in un articolo che ho scritto, si parla proprio della manutenzione della coppia. Cioè, in una società dell'usa e getta, in una società dove è più semplice buttare un qualcosa che si rompe piuttosto che ripararlo, chi va a riparare più un frullatore che si rompe? No? Difficile, perché se uno va anche in un negozio, no, costa più ripararlo, no, che farlo nuovo. il tempo per portarlo, ma chi ce la fa fare? Allora, in realtà, giorno d'oggi, quando qualcosa non funziona in una coppia, c'è proprio il discorso, sempre per quell'organizzazione narcisistica, ma chi me la fa fare? Ci penso più, chiudiamo, ce ne sono 100.000 di donne o 100.000 di uomini, no? Quindi l'usa e getta. La manutenzione della coppia vuol dire tutti i giorni essere in quest'ottica del buon combattimento, in quest'ottica del sacrificio, in quest'ottica proprio di servizio. Ma perché non riusciamo a farlo questo? Al di là del fatto che è faticoso, perché vuol dire insomma una continua riflessione su di noi, un guardarci dentro, un guardare dentro anche ciò che non ci piace di noi. Ognuno di noi pensa di essere buono o crede di essere buono, non lo so, però la storia, la Bibbia comincia con due fratelli, no? Con Caino e Abele, che se volete sono i risvolti della stessa medaglia, cioè la parte buona e la parte cattiva che c'è in ognuno di noi. Ognuno di noi, se si guarda dentro, ha il coraggio di guardarsi dentro, scopre delle cose che non piacciono. Il problema è che non vogliamo guardarle, perché sarebbe già un buon passo avanti avere il coraggio di guardare, perché se non guardo non posso neanche mettermi nell'ottica del cambiamento. Allora, se ognuno di noi fa questa fatica, che è anche dolorosa, perché ti piace scoprirsi geloso, invidioso, non lo so, ci sono tanti aspetti che danno avaro, per esempio, con poco sentimento sociale, con scarso spirito di cooperazione, ma non so, è brutto, fastidioso, meglio non guardare. Però forse è meglio guardare, perché se io riscopro queste cose posso anche cercare di modificare determinati aspetti e comportamenti. Allora, è faticoso essere in quest'ottica, non lo facciamo, ci proiettiamo sui figli facendo dei disastri incredibili, perché se fossimo forse meno concentrati sui figli e quindi meno vizianti, probabilmente salveremmo un pochettino di più i nostri figli, ma salveremmo anche di più la nostra coppia, perché credo che i ragazzi di oggi, non tutti per fortuna, ma la maggior parte dei ragazzi di oggi hanno un'educazione viziante. A che cosa porta un'educazione viziante? Un'educazione viziante porta essenzialmente allo sviluppo di un'intelligenza che viene definita un'intelligenza privata. L'intelligenza privata è un... i ragazzi di oggi sono molto intelligenti perché sono più stimolati rispetto ai ragazzi di ieri, però hanno un'intelligenza privata, cioè mettono in atto delle strategie che devono portare benessere essenzialmente a se stessi, danneggiando gli altri, cioè gli altri passano sempre in secondo piano. Strategie veloci per raggiungere gli obiettivi, quindi senza troppo impegno, ma non tenendo conto delle esigenze, dei bisogni dei compagni, dei genitori, dei parenti. Questa è un'intelligenza privata, che è un'intelligenza che non si sviluppa parallelamente a un sentimento sociale. Il sentimento sociale è essenzialmente l'attenzione all'altro. Voi pensate che Adler è stato un allievo di Freud, no? Quindi affermava che il benessere di una persona, l'equilibrio di una persona è dato dalla misura del suo sentimento sociale. Adler diceva: un uomo che ha sentimento sociale, ha un buon sentimento sociale e spirito di cooperazione, è sicuramente un uomo armonico. Sentimento sociale vuol dire attenzione all'altro, cooperare con l'altro, no? Quindi il piacere di sentirsi utile nella cooperazione, nell'attenzione all'altro. E questo che, secondo Adler, dà un senso alla vita e dà un'armonia anche a ciascuno di noi. Nell'intelligenza privata, nella viziatura, c'è uno scarsissimo sentimento sociale e spirito di cooperazione. Io penso solo ai miei obiettivi, lì la devo raggiungere anche imbrogliando, anche imbrogliando. Qui per esempio, se ci fossero degli insegnanti, questo lo vedono molto a scuola, no? Cioè, voglio un buon voto, voglio primeggiare, ma mento, non so, copio e dico che non ho copiato, racconto delle frottole, purché raggiunga, io raggiungo l'obiettivo. Ma questa è l'intelligenza privata, che è un danno sicuramente, perché questi ragazzi poi difficilmente riescono poi a crescere con uno spirito altruistico, sapendo stare con gli altri e cooperare con gli altri. Quindi se una coppia riconosce, ricorda di essere coppia genitoriale, coppia coniugale e non solo coppia genitoriale, può vivere meglio la dimensione di coppia, che vuol dire anche, chi è sempre tanto concentrato sui figli, mandare ai figli il messaggio che essere coppia è bello, che essere coppia è piacevole, perché sennò questi figli hanno un'immagine veramente deleteria della coppia, del matrimonio. Tutti che cosa si vedono? Si vedono genitori stanchi, genitori che non riescono mai a stare insieme, genitori che fanno in continuazione i sacrifici, che sono sempre con la faccia stanca. Poi ci stupiamo i giovani, ma chi mi chiede per fare sposarmi? Allora condividiamo, perché se non funziona mi separo e poi dopo provo con un'altra, no? Perché possiamo anche fare una riflessione sulle convivenze, va benissimo, ma molto spesso sotto c'è la paura di impegnarsi, perché essere coppia vuol dire impegnarsi in continuazione. Una volta che ci si è sposati, anche in chiesa, poi bisogna farla funzionare questa coppia, almeno se convivo posso anche dire non andavamo d'accordo, non ci penso più e ci separiamo. Poi ci possono essere anche altri motivi, per carità, ma io così... La sessualità, che non è la parte più importante della vita, ma è una parte importante di una vita di coppia. Ne parleremo poi la prossima volta. Vorrei proprio sentire qualcuno di voi adesso. Allora, proviamo a rompere il ghiaccio. Questa persona che io conosco.
Adesso mi tiro la zappa sui piedi, perché dovrei saperlo io e non chiederlo a lei. Però lei ha parlato dell'archetipo femminile nel cuore e nella testa degli uomini. La donna è accoglienza e capacità di contenimento. Ma quello che ci abbiamo dentro noi degli uomini com'è? Cosa ci aspettiamo? Al di là di quello che mi aspetto da mio marito e i miei personali. Però... sì.
Aspetta tuo marito da te, poi lei si è in silenzio, marito?
Sì.
Lei si è in silenzio, poi dica se è accolto. Cosa si aspetta da te?
No, esattamente quello che tu hai detto.
Ecco.
Ma io dicevo il contrario, cioè le donne, quando è che hanno questo senso di frustrazione perché magari non conoscono profondamente l'idea di uomo, l'archetipo che hanno dentro loro stesse di uomo, no? Per cui poi capire se rispecchia o non rispecchia, magari non è così facile, no? Allora tu pensi, almeno nel caso mio, io penso che quando ho scelto Andrea, l'ho sposato, volevo un riferimento, a me è piaciuto Andrea fisicamente, ma anche per la sua testa, anche per la capacità, il modo di porsi, la capacità di relazione, ecco, questo... Però mi solleticava invece, rispetto ai concetti più junghiani, di sapere che cosa la donna cerca nell'uomo.
Allora, facciamo parlare Andrea. Allora, secondo lei, Andrea, sua moglie, cosa si aspetta da lei?
Ma io penso che ci sia sicuramente... come dire, questa esigenza di avere un punto di riferimento, ma che questo sia, come dire, la superficie del tutto, perché la mia sensazione è che ci sia, come dire, da un lato l'esigenza di avere sempre questa figura stabile, capace di, come dire, smussare, attenuare, di dare un equilibrio, e dall'altra però la voglia di avere anche qualcuno che ti prende, ti porta via, ti fa fare le pazzie, che ti dà un po' di pepe, non solo il mortoio della stabilità, dell'equilibrio. Allora, io penso che cioè, Paola abbia in mente questa cosa qua, cioè sì, va bene la stabilità, però poi è anche un po' noiosa, cioè, quindi se non è condita da qualcosa, da senso di iniziativa, intraprendenza, voglia, insomma, dopo un po' non è, cioè.
Sì, se veniva in mente una canzone della Vanoni, no? Cioè nel senso che dice che lo stereotipo, che poi è molto sbagliato, che la donna, che la moglie, quindi una donna quando si sposa diventa moglie, perde il nome e perde tutte le sue voglie. E ricordarsi che invece non è proprio così, no? Nel senso che effettivamente forse la donna cerca sicuramente nell'uomo che sposa la sicurezza, no? Perché il padre è la sicurezza, il punto di riferimento, la persona che non ti abbandona, no? Però anche la persona che sa dare anche quel qualcosina in più che non sia soltanto la quotidianità, la vita ordinaria, no? Quindi che la faccia sentire donna, non solo madre, ma la faccia sentire donna. Che è un aspetto importante che i mariti, ecco, molte volte sottovalutano, perché la vedono poi alla fine, dopo anni di matrimonio, la moglie la vedono soprattutto come madre, finiscono per non vederla, non tutti, i presenti esclusi, non la vedono più, e in realtà non è soltanto perché si invecchia, perché poi si invecchia insieme, poi io lo dico per consolarmi, no? Ogni età ha la sua bellezza, c'è la ragazzina a 18 anni che è bella a 18 anni, e c'è la signora che è bella a 40, c'è anche la signora che è bella quasi a 60, no, a ogni età ha una sua bellezza, una sua morbidezza, un suo calore, un suo profumo, no? Io ci credo molto in queste cose, ci fanno dei percorsi insieme. Basta soltanto guardare chi abbiamo accanto, no? Non dare per scontato. C'è un aspetto che viene fuori molto nelle psicoterapie, no? Da parte delle donne, è che i mariti non si accorgono mai se vanno dal parrucchiere, se si sono comprati un vestito nuovo, se se ne accorgono solo dal conto corrente, no? Se sono un po' dimagrite, cioè non fanno mai un complimento. C'era una signora che mi diceva ieri, allora, dovevamo andare ad una festa, allora, mi sono comprato un vestito nuovo. Mio marito era lì che si preparava, io mi sono vestita prima, allora camminavo, no? Davanti a lui in continuazione ho sempre la scusa di prendere qualcosa, gli passavo vicino, lui manco la chieda, no? Dico, poi mi ha guardato e non ha detto niente, alla fine mi sono arrabbiata e ho detto, ma insomma, ma ti sei accorta che è un vestito nuovo, come sto con questo vestito? E il marito ha risposto, se non ti ho detto niente vuol dire che va bene. Sono cadute le braccia, dice no, non è possibile. Ma questo vale anche per l'uomo, per la donna nei confronti del marito. È vero che è difficile accorgersi dei vestiti degli uomini, perché più o meno sono tutti uguali, ma per esempio loro le cravatte se le scelgono con tanta attenzione, no? Tutte diverse, ma per le mogli poi tante volte sono tutte uguali. Allora loro magari si aggiustano sta cravatta, la moglie manco la vede, però guarda caso, se vanno in ufficio, vanno sul lavoro o vanno in ospedale, guardate che la segretaria, l'infermiera, la prima cosa che fa, dottore, che bella cravatta, no? Dottore, come sta bene? Dottore, lei sì che è veramente un uomo elegante, interessante. Guarda caso, le statistiche dicono che i medici poi tradiscono quasi sempre con l'infermiera e lasciano la moglie per andare con l'infermiera, no? Oppure i dirigenti d'azienda con le segretarie. Ma perché loro mettono in atto, al di là del fatto che si possono innamorare, non discuto, questa capacità di gratificare, no? Le gratificazioni vanno bene a qualsiasi età. Cioè anche la mia nonna a 90 anni aveva ancora bisogno di gratificazioni, quindi non è che dice, beh, adesso sei adulto e non hai più bisogno di gratificazioni, oppure adesso ci siamo sposati, va bene qualsiasi cosa. È vero, perché poi effettivamente gli uomini, più delle donne, non me ne vogliono, gli uomini appena si sentono un po' gratificati, un po' messi, no, sul piedistallo, non capisco più niente. Allora ritorna l'archetipo dell'accoglienza, della comunicazione, no, del nutrimento, no? Che sono archetipi vecchi. che le mogli magari sottovalutano questo aspetto, perché siamo sposati da 30 anni, cosa vuol dire adesso mi lasci? No, non solo i giovanissimi si separano, ma si separano anche i sessantenni. Anzi, sono in aumento, perché nel momento in cui vanno in pensione si separano perché scoprono di essere degli estranei, no? I figli sono sposati e loro non hanno più niente da dirsi. Allora, qualche un altro? E di cose da dire ce ne sarebbero 101.
Ma io innanzitutto ringrazio la professoressa perché ha detto cose che sono, penso, abbastanza impopolari e ci fanno bene. E il dubbio così che ho è questo. Diverse volte ci siamo trovati in corsi, in momenti di riflessione su come essere genitori, in altri contesti su come essere coppia, ed emerge spesso questo, quello che lei ha sottolineato, cioè quanto sia importante sottoporsi a riflessioni continue, a dialogo continuo, per mantenere solida la coppia. La domanda che mi viene è questa, cioè io penso alle nostre famiglie, che fortunatamente sono famiglie solide, parlo dei nostri genitori, parlo anche dei nostri nonni, che però sono persone semplici, persone di campagna, persone che non hanno, credo, mai avuto modo di accostare a riflessioni di tipo psicologico. Come si spiega questo? Cioè oggi noi abbiamo, parlo della nostra generazione, abbiamo più bisogno di queste cose perché siamo più deboli, oppure la mia è una falsa percezione della maggiore stabilità delle coppie in passato? Lei come vede questo?
Spiega pure, magari poi magari se voglia. Io, guardi, io quando vado nella mia famiglia d'origine, sono pugliese, di Taranto, sono stata a casa pochi giorni fa, mio papà ha 85 anni, la mia mamma 80. Beh, mia madre, cioè, veramente è nell'ottica del servizio di mio padre. Ma, probabilmente prima c'erano meno, ha sempre fatto la casalinga, non ha mai lavorato fuori, poteva dedicarsi al marito e alla casa, quindi poteva anche accogliere i bisogni nevrotici di mio padre, non solo quelli sani. Il bisogno nevrotico era di prepararmi due primi, due secondi tutti i giorni, no, che oggi non ci sta proprio, però lei poteva farlo, ma ancora oggi, va bene, papà è più malandato, però se lo vedi in difficoltà corre e gli porta le pantofole, no? Ma credo che la sua vita sia stata molto diversa rispetto alla mia. Cioè io al mattino mi alzo, devo andare a lavorare, devo tornare a casa a preparare, devo seguire i miei figli, devo andare a fare le conferenze. Cioè, se non mi metto un po' in discussione e non mi pongo nell'ottica proprio di guardare le priorità, è facile che io, quando arrivo mio marito, non l'accolgo. È più difficile oggi rispetto al tempo. Probabilmente ci sono tanti bisogni indotti dalla società che non sono neanche dei veri bisogni, ma sono dei bisogni indotti. Cioè, come dire, c'è mia madre, forse non è mai andata in ferie, va bene che si vive in un paesino vicino al mare, ma oggi, oddio mio, se non si può andare in ferie è una tragedia, no? Cioè, è quasi scontato che uno debba andare in ferie. Poi ditemi voi, se voi avete dei diciottenni, no? Ma, non so, appena prendo, è scontato che a 18 anni si prenda la patente, 18, 19, ma non si può discutere, non è che uno dice, ma ai miei tempi non era così, cioè nel senso sì, quando compi, ma con calma, cioè non è che lo devi prendere, no, appena compi, ma no, aspetta, appena prendi la patente, la macchina, cioè questi sono dei bisogni indotti, si può anche stare senza la macchina, prendere il pullman, ti accompagna, usi la macchina del tuo amico, no, non è così. Allora, è il cellulare, quindi questi bisogni indotti hanno fatto sì che il tempo per lavorare è sempre aumentato, ma il lavoro poi in realtà ha modificato anche tutto un discorso adleriano dei tre compiti vitali, no? Cioè l'armonia di un uomo, oltre al discorso, e di una coppia, no? È data anche dalla capacità sia individuale che di coppia di dividere il tempo a disposizione in una maniera più o meno equa rispetto a quelli che sono i tre compiti vitali, che sono il lavoro, gli affetti più cari e l'integrazione sociale, non sono in ordine di importanza. Adler dice, allora, il lavoro è importante, importante e un compito vitale, non solo per lo stipendio, perché dobbiamo mangiare, ma anche per un discorso psicologico. Il Papa, in un'enciclica Non Ratzinger, diceva che il lavoro è sanità mentale, certo, che mi permette di affermarmi, di sentirmi stimato, di avere delle relazioni con i colleghi, cioè, è importante dal punto di vista psicologico, è un punto fermo nella vita, è una direzione, no? Perché la crisi del pensionato è dove vado quando non ho più lavoro, come mi organizzo, allora è un punto di riferimento, ma è importante anche il mondo affettivo, perché l'uomo ha bisogno di amare e di essere amato, quindi deve curare le relazioni affettive, non so, non è che la mamma, sì vabbè, ti sento una volta l'anno, no, ti telefono, sento come stai, le amicizie vanno coltivate, tutto ciò che riguarda la sfera affettiva, il mondo affettivo, e poi c'è il mondo dell'integrazione nel sociale, l'altro compito, che vuol dire, diceva Adler, cioè il sentirsi parte di un contesto nel quale viviamo. Il fatto che voi siate qui vuol dire che voi siete inseriti nel vostro contesto sociale. Fate questo sforzo, perché non è che ma chi se ne frega della coppia, tanto la mia coppia funziona, quindi posso anche non andare. No, ci vado, vado a sentire. No, oppure, che ne so, ci può essere un'altra conferenza interessante. Come io partecipo ai problemi del mondo? Cioè, io mi soffermo sempre su questo aspetto qui, c'è il fatto che noi non siamo degli zombie su questo pianeta, cioè se il Papa ci parla e ci dice di riflettere sull'acqua, no? Che è un bene prezioso, ed è il Papa, perché è una risorsa che si sta esaurendo, che la sprechiamo, no? E noi non ci poniamo mai questo problema e dire ma che se ne importa, poi abbiamo un rubinetto rotto, non importa, cioè non faccio attenzione, vuol dire che io i problemi di questo mondo, di questo momento non li vivo, perché dico vabbè finché io vivrò il problema dell'acqua non c'è più, sì, vabbè, ma ci sono i miei figli, ci sono i miei nipoti, ci sono gli altri esseri umani, è possibile che io non senta, no, di partecipare a questo pianeta? Cioè, quindi questo altro diceva io devo far parte di un contesto. Io ho fatto l'esperienza quest'estate di andare 4 giorni in un eremo, è stata un'esperienza bellissima, vicino a Sisi, beh, comunque in questo eremo bellissimo non c'era l'acqua, la portavano su queste 2 sorelle, l'andavano a prendere al paese, la portavano su perché c'era solo una raccolta di acqua piovana, ma si piove sempre di meno, e allora tu veramente riscopri il valore dell'acqua, che tu devi proprio misurarla, no? Quindi non la devi assolutamente sprecare, perché vedevo queste persone che, queste 2 sorelle che non sono suore, non sono sempre appartengono, non neanche all'ordine francescano, ma sono sulla scia dell'ordine dei francescani, che loro lavavano, andavano in paese, prendevano l'acqua, lavavano la verdura, poi con quella verdura innaffiavano le pianticelle, cioè un'attenzione, no? O lo spreco che ne facciamo sul cibo, ecco, questi aspetti qui, che non vuol dire angosciarci la vita, ma un'attenzione, perché è vero che noi tutti presenti forse non vedremo la distruzione di questo pianeta che stiamo distruggendo, però forse ognuno di noi può essere più partecipe, noi per quel poco che si può fare lo facciamo, ecco, non di chi se ne frega. È come quando le persone portano a spasso i cani che fanno la cacca, dici ma chi se ne frega, tanto frega davanti. No, raccolgo, perché l'altro ci può mettere il piede sopra, no? Cioè metterci un po' nei panni degli altri. Questo, e allora ai tempi di mia madre questo era più facile vivere, no? Oggi è diventato abbastanza più complesso, più difficile. E poi siamo anche molto più narcisisti rispetto a una volta. Allora, c'è ancora qualche domanda?
A proposito del terzo punto di cui lei parlava, no? Della lotta contro se stessi, contro le parti che appunto noi stessi riconosciamo che sono da modificare, da cambiare, volte, almeno non so se capita anche agli altri, le parti che pur prendendo in conto, no? Gli aspetti che possono quindi, essere negativi, no? Nella vita di coppia, poi comunque non sono capace, quindi io arrivo a riconoscere che non dovrei essere così, perché poi non sono capace però in realtà a modificarli, e questo genera, a parte vabbè, una mia frustrazione, una mia, comunque, così, una tristezza, no, personale. Ecco, di fronte a questo però, quindi, se non c'è dall'altra parte una capacità poi di comprendere, anche di accettare questi aspetti brutti del partner, si andrebbero spesso in crisi.
Ah, lo immagino, certo. Ma guardi, signora, che anche in psicoterapia non basta capire che cosa c'è alla base, no, di un mio malessere. La cosa più difficile è proprio il discorso del cambiamento. Cambiare, cioè l'essere umano è l'essere più capace di cambiare. Cioè, pensate che noi siamo sopravvissuti e animali come i dinosauri sono scomparsi, no? Vuol dire che l'uomo ha una capacità di adattamento incredibile. Cioè, un uomo intelligente, intelligente della media, riesce poi ad adattarsi a tutte le situazioni, se vuole, se si fa freddo si copre, sa come costruire le case, se fa caldo, cioè riesce comunque ad adattarsi, però non c'è nessun essere vivente che dimostra la maggior resistenza al cambiamento dell'uomo. L'uomo è ancorato sulle sue abitudini, anche perché le abitudini rispondono a un bisogno di sicurezza. Io faccio le stesse cose, mi sento sicura. Se io mi comporto sempre allo stesso modo, mi sento sicura. Quando devo mettere in atto un cambiamento, entro in un'area che noi definiamo di componente rischio, in un'area d'ansia, perché non so come sarò giudicata, se ce la farò. No, allora faccio sempre le stesse cose, tanto quelle le conosco, anche se sbaglio non importa. È come quando non so se lei fa sempre la stessa strada. Poi un giorno le dicono, ma guarda che c'è una strada più breve per andare a lavorare, però se lei non ha del tempo che le avanza, quella strada non la fa, anche se gli hanno spiegato, perché dice, eh no, e poi se dopo veramente sbaglio e arrivo in ritardo, invece se fa sempre la stessa strada ai suoi punti di riferimento, lei si tranquillizza perché fa sempre la stessa strada. Quindi il cambiamento è difficile, ci sono le nostre resistenze, però in una vita di coppia l'altro deve anche saper attendere, saper capire che noi ce la stiamo mettendo tutta, però ci sono delle difficoltà. No? Poi, insomma, la coppia, guardate che non c'è niente che dia più forza di una coppia che funziona. Davvero, le forze individuali vengono proprio moltiplicate all'ennesima potenza. Una coppia che funziona è una coppia vincente. Vincente sul lavoro, vincente nel sociale. Certo, il lavoro, la coppia presuppone anche un lavoro di sintonia, un lavoro quasi di equipe, di sostegno reciproco. Così come uno dice, allora, non bisogna mai parlare male al bambino, il papà non deve parlare male della mamma al bambino, la mamma non deve parlare male del papà al bambino, eccetera, eccetera. Qui ci siamo tutti, poi non lo facciamo, non lo capiamo. Ma la stessa cosa vale per il marito rispetto alla moglie. Ma il marito, insomma, deve difendere la moglie, no? Cioè, voglio dire, come immagine nel sociale, lo deve appoggiare, supportare. E la stessa cosa, no, la moglie rispetto al marito, ci deve essere questa sinergia di forze. In realtà, al giorno d'oggi assistiamo a degli spettacoli ridicoli, no? Di marito e moglie che fanno la gara, no? Per chi primeggia anche con gli amici. E si possono trovare un difetto della moglie e lo dicono in presenza del marito, bella figura, no? Perché poi gli altri fanno la battuta, dice, ma allora perché te lo sei sposato? Cadiamo anche nel ridicolo, no? In questo senso qui. Però anche sul lavoro, due persone, una coppia che funziona, proprio solida, armoniosa, che si supporta, no? Che si appoggia sia sul lavoro che in casa, nel sociale, è una bella forza. E i vantaggi sono di tutti, non sono soltanto individuali, ma sono di tutti, che poi cadono a cascata anche sull'intera famiglia. C'è ancora spazio per una domanda? Qualche coppia giovane, lei per esempio? Sì, che è giovanissimo, o no? Quanti anni ha? Tipo di...
No, noi ci siamo sposati, siamo 4 coppie, ci siamo sposati quest'anno tra... No. Tra maggio e settembre, l'ultima coppia, e abbiamo cominciato a sul gruppo, abbiamo deciso di partecipare a alcuni incontri tra i quali la parrocchia siamo venuti a conoscenza del nostro gruppo, e quindi per noi ovviamente sono tutte cose nuove, sentite da altri un po' meno perché le abbiamo vissute, qui perché che perché già da un po' prima di sposarsi qui assieme io e mia moglie, per esempio, abbiamo fatto due anni di convivenza prima di sposarci, quindi certe cose non dico che siamo già esperti assolutamente, siamo molto lontani da essere esperti, però certe cose le abbiamo già un po' vissute. E quindi però stasera almeno io mi sono accorto di anche lei, di certe cose che comunque mancano, ma non completamente, però vengono già trascurate nel piccolo, nonostante solo 6 mesi che siamo sposati e 5 anni. No. Non solo 6 mesi. No, sono sei mesi che abbiamo sposati, però non è, in certe cose magari manchiamo, quello che invece uno dice, vabbè, appena sposati così dovresti essere completamente presente, purtroppo il lavoro, i problemi, la casa tolgono spazio.
È giovane, siete una coppia giovane, di Compasso è preso dal cammino di Santiago di Paolo Coelho, o Coelho, come non so mai come si pronuncia bene. Allora dice, questi sono due soggetti in pellegrino, no? Che insomma, dovrebbe essere Paolo Coelho in questa immagine, insieme a un signore che lo conduce in questo cammino, e incontrano, si fermano in un paesino e guardano che si sta celebrando un matrimonio. Allora dice questo signore che accompagna, no? Questo viandante che va al santuario di Santiago, dice, guardando questi due che si sposano, a quanto pare si amano e pensano che l'amore sia qualcosa che cresce. Fra poco si troveranno da soli a lottare per la vita, creeranno una famiglia e parteciperanno alla stessa avventura. Questo fa crescere e rende degno l'amore. Se avranno la sensazione di costruire qualcosa insieme, allora staranno condividendo il buon combattimento. Di punto in bianco, però, la storia che ti sto raccontando potrebbe prendere una strada diversa. Lui potrebbe cominciare a non sentirsi libero abbastanza per manifestare tutto l'eros, tutto l'amore che prova per altre donne. In lei potrebbe nascere il dubbio di aver sacrificato una carriera ed una vita brillante per servire il marito. Allora, invece di creare qualcosa insieme, ognuno si sentirebbe derubato nel suo modo di amare. Eros, lo spirito che li unisce, comincerebbe a mostrare solo il suo lato negativo, e quello che Dio aveva destinato all'uomo come il suo sentimento più nobile diventerebbe fonte di odio e distruzione. È un po' una riflessione, no? Nel dire si parte in un certo modo, no? Come siete partiti voi, però quello che si chiede, tutto, però di mettersi in quest'ottica del buon combattimento per non arrivare poi invece che ad amarsi ad odiarsi e quindi separarsi. Era un po', l'avevo preso questo, l'avevo riportato, volevo solo dirvi che chi di voi è interessato, io ho portato questo volumetto di una nostra rivista che è tutto dedicato alla famiglia, no? Ci sono delle relazioni. Una è quella che io vi ho portato, però ampliata con tutti i pezzi di libri, con le cose che vi ho citato. Vi leggo un pochino. Vedo proprio. Allora. Passato e futuro nella famiglia oggi, i percorsi del cambiamento, quelli da cambiare, la coppia sana, ovvero la difficile arte della manutenzione, sessualità nella coppia e nella famiglia, nuove armonie, disagi e patologie, dalla conflittualità alla separazione, genitori e figli, tra aspetti giuridici e bisogni psicologici, genitori separati, le domande dell'educare, bambini e sofferenza psicologica, i percorsi del malessere, educare nella complessità, i percorsi di crescita dei bambini di oggi, problematiche e prospettive, gli adolescenti oggi e le nuove identità, famiglie e società a confronto, la conflittualità, lavoro e famiglia, la difficile ricerca dell'equilibrio, che la dottoressa Fusaro probabilmente voi la conoscete, quindi ci sono una serie di articoli e tutto un volumetto concentrato sulla famiglia, che potete leggere insieme, proprio la coppia può leggere insieme e fare delle riflessioni, perché forse oltre a non pregare più insieme per chi è credente, non si legge neanche insieme, no? Una volta si leggeva qualcosa ai bambini quando andavano a dormire, però come coppia non si legge mai qualche brano insieme, lo si commenta, forse può essere un buon esercizio, no? Per trovare anche una maggiore sintonia. Quindi chi di voi lo desidera? E io non posso darvelo gratis perché non è mio, costa soltanto 10 euro, è fatto molto bene con un linguaggio semplice, è una nostra, l'abbiamo scritto noi, sono tutti coloro che fanno parte poi di questo ciclo di conferenze, e c'è anche un altro libro di Giovanni Capello sul crescere e far crescere. È un libro veramente bello che io consiglierei di leggere a tutti i genitori presenti. Proprio, e anche molto emotivo, quindi interessante anche sotto questo aspetto qui, non ricordo neanche più cosa costa, ve lo dico, è scritto dietro, chi di voi li desidera solo lì, ci deliberi, ecco, ma io lo consiglio davvero come proprio per entrare in quest'ottica qui, no? Perché a volte ci capitano dei libri, li prendiamo così, qui almeno sono delle persone che lavorano nel campo e che non solo hanno riportato pezzi di altri, ma anche pezzi delle loro esperienze, sono pochi volumi. Io non so, sono le 10:30, non voglio trattenervi ancora per rispettare gli orari, so che il prossimo incontro sarà il
30 di novembre, appunto, ci sarà di nuovo la professoressa di Sumba e l'argomento è la sessualità è ancora sconosciuta, argomento interessantissimo, per cui se vi è piaciuta questa serata mi raccomando tornate con altre persone di vostra conoscenza. Io credo che la professoressa meriti un applauso perché è stata molto... Noi di Spazio Genitori siamo soddisfatti di questa collaborazione che abbiamo iniziato l'anno scorso con Adela, perché effettivamente ci stanno facendo dei grossi doni. Tra l'altro mi confidava prima la professoressa che lei di sera non ama uscire, amerebbe stare a casa, il fatto che sia venuta qui questa sera. Poi viene, mi pare, dalla collina, viene in questa zona un po' così, insomma. Un grazie a tutti voi, è stato particolarmente bello questa sera vedervi in tanti e tanti giovani. Oltretutto per noi è una grossa soddisfazione, perché avendo sparso per la città questa iniziativa e vedere gente qui, gente altrove, vuol dire che c'è partecipazione e questo piace. Vi pregherei, se, credo che tutti abbiate ricevuto, di compilare la scheda di partecipazione. Ci serve per avere suggerimenti, conferme alle nostre iniziative, se sono buone, se non sono buone, e soprattutto anche per comunicarvi, se mettete l'indirizzo, nei successivi video. Grazie e buonasera.